Riforme, il lasciatemi lavorare di Matteo Renzi. Di Marco Travaglio, 1 aprile 2014. Dice Matteo Renzi ad Aldo Cazzullo del Corriere, io ho giurato sulla Costituzione, non su Rodotà o su Zagrebelsky. Dirà il lettore del Corriere, perché, che c'entrano Rodotà e Zagrebelsky? Il Corriere infatti, come tutti i giornaloni, si è dimenticato di informare i cittadini che da una settimana Rodotà, Zagrebelsky e altri intellettuali hanno firmato un appello di giustizia contro la svolta autoritaria delle riforme costituzionali targate Renzusconi. Stampa e TV ne hanno parlato solo ieri, e solo perché Grillo e Casaleggio, molto opportunamente, hanno aderito all'appello. In ogni caso Renzi, che è pure laureato in legge, dovrebbe sapere che la Costituzione su cui ha giurato non prevede la dittatura del Premier, cioè il modello mostruoso che esce dal combinato disposto dell'Italicum, della controriforma del Senato e del Premierato forte chiesto a gran voce dal suo partner ricostituente privilegiato, Forza Italia. All'autorevole parere dei professoroni o presunti tali, Renzi oppone il paese che ha voglia di cambiare, dunque è con lui. Quindi, per favore, lasciamolo lavorare. Grasso dissente dalla riforma del Senato, si ricordi che è stato eletto dal PD, rammenta la Serracchiani con un messaggio mafiosetto che presuppone un inesistente vincolo di mandato, o il PD lo contesta solo se lo invoca Grillo. Grasso tradisce la sua terzietà, rincara Renzi, confondendo terzietà con ignavia, come se il presidente del Senato non avesse il diritto di commentare la riforma del Senato. E aggiunge, se Pera o Schifani avessero fatto così, avremmo i girotondi della sinistra contro il ruolo non più imparziale del presidente del Senato. Ora, i girotondi nacquero per difendere la Costituzione dagli assalti berlusconiani, dunque è più probabile che oggi sarebbero in piazza se facesse da solo quel che fa Renzi con lui. Ma visto che c'è di mezzo il PD, anche i giornali di sinistra tacciono e acconsentono, e gli elettori restano ignari di tutto. Quanto poi al paese, Renzi dimentica che nessuno l'ha mai eletto se non a presidente di provincia e a sindaco, e il suo governo si regge su un Parlamento delegittimato dalla sentenza della Consulta e su una maggioranza finta, drogata dal premio incostituzionale del Porcellum. Altrimenti non avrebbe la fiducia né alla Camera né al Senato. Eppure pretende di arrivare a fine legislatura e financo di cambiare la Costituzione, ma con quale mandato popolare, visto che nel 2013 nessun partito della maggioranza aveva nel programma elettorale queste riforme? Su un punto il Premier ha ragione, la gente vuole cambiare. Ma cosa? E per fare cosa? Davvero Renzi incontra per strada milioni di persone ansiose di trasformare il Senato nell'ennesimo ente inutile, un dopolavoro per consiglieri regionali e sindaci, per lo più inquisiti? Davvero la gente gli chiede a gran voce di sostituire il Porcellum con l'Italicum, che consentirà ai partiti di continuare a nominarsi i parlamentari come prima? Se la gente sapesse cosa c'è nelle riforme, le passerebbe la voglia di cambiare. Prendiamo l'Italicum, approvato a Montecitorio e già rinnegato dai partiti che l'hanno votato, peraltro solo per la Camera. Pare scritto da uno squilibrato. A parte le liste bloccate, le variopinte soglie di accesso 4,5, 8 e 12%, e i candidati presentabili in 8 collegi, c'è il delirio del premio di maggioranza. Chi vince al primo turno col 37% dei voti prende 340 deputati, chi vince al ballottaggio col 51% o più ne prende solo 327 e governa con uno scarto di 6 voti, cioè non governa. Ma levategli il vino. Prendiamo il nuovo Senato delle Autonomie, Sarà composto da 148 membri non elettivi e non pagati, i presidenti di regione, i sindaci dei capoluoghi di regione, due consiglieri regionali e due sindaci per regione, senza distinzioni fra Val d'Aosta e Lombardia, Molise ed Emilia-Romagna, regioni ordinarie e a statuto speciale, più 21 personaggi nominati dal Quirinale. Con quali poteri? Niente più fiducia ai governi né seconda lettura sulle leggi. Il Senato però voterà ancora sulle leggi costituzionali, sul capo dello Stato, sui membri del CSM e della Consulta, ma con quale legittimità democratica, visto che non sarà eletto? Ed esprimerà un parere non vincolante su ogni legge ordinaria votata dalla Camera. Ma come faranno i governatori, i sindaci e i consiglieri a fare il proprio lavoro nelle regioni e nelle città e contemporaneamente a esaminare a Roma ogni legge della Camera? Renzi racconta che la riforma farà risparmiare tempo e denaro. Ma, sul tempo, le peggiori porcate, come il lodo Alfano, sono passate in meno di un mese. E chi ha detto che all'Italia servono più leggi? Ne abbiamo almeno 350.000, spesso pessime o in contraddizione fra loro. Andrebbero ridotte e accorpate, non aumentate. Quanto al denaro, lo strombazzato risparmio di 1 miliardo all'anno in realtà non arriva a 100 milioni. La struttura resterà in piedi, spariranno solo i 315 stipendi, ma bisognerà rimborsare le trasferte dei nuovi membri. Perché non dimezzare il numero e le indennità dei parlamentari, conservando due camere elettive con diversi tipo USA, e con 315 deputati e 117 senatori pagati la metà, risparmiando più di 1 miliardo, vero? Da qualunque parte la si prenda, anche questa riforma non ha senso se non quello di raccontare che le cose cambiano. Cavalcando il discredito delle istituzioni, Renzi ne approfitta per distruggerle definitivamente. Forse era meglio giurare su Zagrebelsky e Rodotà anziché su Berlusconi e Verdini. PS. Napolitano fa sapere di essere da tempo contrario al bicameralismo paritario. E quando, di grazia? Quando presiedeva la Camera? Quando fu nominato da Ciampi senatore a vita? Quando fu eletto e rieletto al Colle da Camera e Senato? O quando nominò 5 senatori a vita? Ci dica, ci dica. Il Fatto Quotidiano, 1 aprile 2014.